Il Focus Economia ha un nome e un cognome, Fabio Fortuna, professor Fabio Fortuna, rettore dell'Unicusano, ben trovato rettore, ben
buongiorno,
trovato.
Fabio,
buongiorno,
buongiorno.
Buongiorno.
Qua. Ecco qua.
Ma prima di passare all'economia, due cose ci hanno appassionato,
sì.
Sugli animali.
Sì.
La prima è quella notizia, non so se avete visto, che 86 tigri sono morte.
No.
Sequestrate da un tempio dove c'erano un po' meno di 150 e 86 di queste 146 mi sembra tigri sono morte, e mi ricordo che quando parlavamo dell'orso o lei Fabio Torrioli, insomma,
sì,
mi avete chiesto quali fossero i miei animali preferiti, io ho detto
ha detto la tigre,
un assoluto per me la tigre,
sì.
Ecco,
sì.
Perché
sono morte di stenti,
sono morte di stenti, che brutta cosa, incredibile.
Sì, brutta, anche perché pare che ci siano poco più di 2000 esemplari in circolazione, quindi è un animale come tanti a rischio di estinzione, di un'eleganza veramente, poi insomma qualsiasi animale, queste notizie probabilmente dovuto a problemi di consanguinità.
Ah.
Sapete che per migliorare sempre le razze,
certo,
lo fanno anche con i cani, spesso c'è consanguinità e questo determina delle cadute nelle difese immunitarie degli animali,
certo,
così come le determinerebbe tra umani, tra l'altro,
certo.
E quindi l'hanno spiegato così, insomma notizia brutta,
brutta. Ce n'è, erano due, no, una sola questa qui.
No, l'altro è l'orso.
E l'orso, niente, non ci sono notizie.
No, quindi vuol dire che sta bene, in libertà.
Sì, ancora è libero, nel frattempo...
Ma infatti, ma a sto punto, ma non si può lasciare, sarà con gli altri orsi, no?
Una settimana fa ho letto che ha aggredito una cavalla.
Aveva ucciso una cavalla.
Questa rientra, purtroppo...
Nella selezione nella naturale, potremmo dire, sì.
Certo, nella natura.
Però stanno facendo dei lavori in previsione della cattura al centro dove era ospitato, in modo tale che non scappi più.
Ecco.
Quindi mi sembra che siano orientati a salvarlo, speriamo bene.
vedremo anche per le sorti del nostro orso. Allora, rettore, intanto una notizia proprio così per i consumatori.
Sì.
RC Auto ha una media di 405 euro, in Italia è al minimo dal 2012, si rafforza l'andamento decrescente dei prezzi delle assicurazioni auto, una buona notizia.
Beh, una buona notizia, registriamola, prendiamo atto, purtroppo siamo costretti a darne tante che buone non sono, questa quantomeno per i consumatori,
risparmiamo un po',
risparmiamo per noi cittadini è buona. Mi viene in mente proprio in contrapposizione la notizia di ieri sull'ammontare del debito pubblico a luglio, che è cresciuto ulteriormente, nuovo record storico.
2.400 miliardi.
Sì, 2.410 circa miliardi, cresciuto di 24 miliardi rispetto al mese precedente, non facciamo altro che battere record, nonostante da qualche anno si dica sempre e il debito deve diminuire, qualche volta si è detto sta diminuendo, ma come ho precisato tante altre volte era il rapporto debito pubblico PIL che diminuiva per effetto di una crescita che nel 2017 aveva toccato più 1,6 del PIL, ma adesso anche quel rapporto continua ad essere sempre più elevato per effetto della crescita del debito pubblico e della crescita zero del PIL,
certo.
Quindi, corsi e ricorsi storici, ma qua corsi, perché ricorsi c'è un'inversione di tendenza, sentiamo a vederla, e soprattutto al di là delle dichiarazioni, delle idee che si sono manifestate, ancora non si è partiti, non si è dato un indirizzo preciso a noi per quanto riguarda la manovra e soprattutto di aggiornamento del DEF del 27 settembre. Quindi
certo,
siamo sempre in attesa di conoscere meglio i contorni della manovra, i cui dati certi, come abbiamo spesso ripetuto, sono l'IVA, per cui servono 23,1 miliardi per il disinnesco delle clausole di salvaguardia non farla aumentare, e le spese indifferibili che dovrebbero essere comprese 3, 4, 5 miliardi, ripetiamo quanto sono le spese indifferibili, sono spese che comunque lo Stato deve sostenere, a cui non si può sottrarre per far funzionare la macchina.
Certo. A proposito di prezzi e di andamenti economici, sì. L'inflazione stabile ad agosto resta allo 0,4% secondo l'Istat.
Sì, un dato di ieri, però l'inflazione, nonostante gli interventi di politica monetaria del passato, stenta a riguadagnare livelli accettabili. Sappiamo che la soglia è ritenuta buona per l'inflazione, il 2%, ma anche in Europa siamo attualmente al più 1,1, un po' più alto nell'Eurozona rispetto all'Italia, però lontani dai livelli. Vediamo se le nuove manovre di politica monetaria, quantitative easing tra tutte, che partirà il 1 novembre, riusciranno a far qualcosa per l'inflazione, perché le leggi economiche ci insegnano che aumentando l'offerta di un bene il prezzo dovrebbe diminuire, quindi sì. L'inflazione dovrebbe salire, i prezzi dovrebbero aumentare, questo è segnato l'economia, però purtroppo così non è, non si riesce nemmeno a spiegarlo, questo
no,
è il problema.
No, è vero, ci sono difficoltà anche a spiegarlo. Un dato arriva invece dall'INPS, riguarda il del reddito di cittadinanza. Sono state accolte 960.000 domande, ne sono state respinte 409.000, un bel numero di domande respinte.
Perché, come abbiamo sempre commentato, per il reddito di cittadinanza erano previsti dei requisiti abbastanza stringenti e delle sanzioni pesanti, per cui dovevano stare attenti i richiedenti a far sì che ci fossero quei requisiti per non essere accusati di dichiarato il falso, e questo è evidente che da una parte ha contratto l'entità delle domande presentate e dall'altra i requisiti stringenti, magari anche se non sono state dette conto false, non sono stati riscontrati in alcune domande e quindi non è stato accolto. Anche sul reddito di cittadinanza, che verrà mantenuto secondo le prime dichiarazioni del nuovo governo con dei correttivi, ci sono le solite incognite, la fase numero 2, cioè l'inserimento nel mondo del lavoro è appena partita e vedremo se produrrà degli effetti significativi, lo speriamo ovviamente, speriamo che non dobbiamo applicare il famoso proverbio che dice di speranza disperato muore, perché insomma.
Sì, i dati sono interessanti. Tra i percettori del reddito di cittadinanza che ricevono importi inferiori o pari a 200 euro al mese sono 208.000. Non è un numero basso, mentre
no, però
ce ne sono 38.000 che ricevono oltre i 1.000 euro al mese.
Però se ho capito bene, sono pari o al di sotto dei 200 euro?
Quindi sì, pari o al di sotto.
Una cifra esigua.
Una cifra esigua, però sono in tanti a percepire questa cifra esigua.
Naturalmente tutto ciò ha portato poi alle condizioni delle chiese.
No, il problema che vedo io è che poi sulla questione anche del rilancio dei consumi, forse porta, cioè c'è il rischio che sia alla luce di queste cifre.
Sì. Poco efficace.
Che uno che riceve 100 euro, 150 euro al mese.
La spesa
che
di 1 o 2 settimane.
Sì, insomma, sì, per carità. No,
aiuta, meglio averli che non averli.
No, aiuta sicuramente. Però partiamo già da, come dire, da una situazione di difficoltà. Questo voglio dire. Quindi,
indubbiamente.
Però vabbè, è qualcosa.
Per fare adesso una valutazione globale dobbiamo aspettare.
Sì, dobbiamo aspettare, ha ragione.
Così come per quota 100, secondo quanto pubblicato da Sole 24 Ore questi giorni, quota 100 ha avuto un'applicazione limitata e addirittura delle domande presentate per i prefezionamenti, ce ne sono molte per l'opzione donna e poi c'è molta per social, quindi insomma anche per quota 100, sulla cui prosecuzione almeno fino alla fine della sperimentazione il neo ministro si è espresso favorevolmente, mi sembra di ricordare, o comunque l'orientamento del nuovo governo non è tendente ad abolire quota 100, però per quanto riguarda gli effetti reali anche sul PIL, lo stesso vale per il reddito di cittadinanza, per i quali si pensava un più 0,1, no? Se vi ricordate l'incremento del PIL per effetto di questi provvedimenti, dobbiamo vedere poi effettivamente a fine anno forse avremo le idee più chiare.
Bene. Una domanda per il rettore, veloce.
Da un ascoltatore.
Esatto, da un ascoltatore. Possiamo permetterci ancora di non tassare la prima casa indipendentemente dai redditi e avere valori catastali ottocenteschi? Ci chiedono.
Non possiamo permetterci. Nel senso che il popolo italiano è attaccato al mattone e quindi i cittadini quando hanno dei risparmi e non hanno una prima casa cercano di acquistarla. Quello che dice l'ascoltatore è corretto, il problema che c'è sempre stato, che poi è stato risolto, è stato di non tassare la prima casa. Si potrebbe anche pensare a una distinzione in base al reddito del proprietario, perché no? Insomma, sono tutte scelte però che un governo deve fare in armonia e in sinergia con altre scelte di natura fiscale. Cioè c'è l'abitudine, ma non dell'ascoltatore, di tutti, anche forse di chi elabora queste norme, di vederle un po' separatamente, per esempio tutta la polemica...
Cioè non fare una cosa organica, un pacchetto di norme organico...
Che... Anche il discorso delle tax expenditures, cioè proprio queste... sono tantissime, no? A pioggia.
Certo. Sì.
Si dice che deve essere rivisto e speriamo che lo rivedano. Cioè bisogna trovare degli equilibri. Attenzione, parlare è facile, questo lo dico sempre, no? Pur essendo un osservatore, un commentatore, uno studioso di queste cose, io dico sempre che parlare è facile, fare le cose è molto più difficile, quindi
certo,
questo per onestà intellettuale bisogna riconoscerlo, però ci deve essere uno sforzo a creare un sistema fiscale che sia più efficace e soprattutto che rispetti pienamente l'articolo 53 della Costituzione, cioè che ciascun cittadino deve contribuire alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva. E poi il secondo comma, il discorso della progressività, messo un po' in discussione con l'ipotesi della flat tax, ma la flat tax per il momento è un'ipotesi tramontata e quindi vedremo quali saranno le evoluzioni, come certo si interverrà, ne abbiamo forse accennato anche in questi giorni, se il cuneo fiscale, la diminuzione avverrà attraverso un aumento delle detrazioni fiscali, oppure un contenimento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, oppure un taglio, sia pur minimo, delle aliquote IRPEF che interessano i redditi medio-bassi. Sono percorsi alternativi, ma come io ho detto altre volte, ai cittadini poi interessa il raggiungimento dell'obiettivo, cioè pagare meno tasse e imposte.
Certo, certo, certo.
Quali siano gli strumenti, spetta a chi governa a decidere. E quindi c'è una responsabilità dei governi di turno a far qualcosa, perché tutti dicono che le tasse devono diminuire, però effettivamente poi, soprattutto per l'annoso, preoccupante, pesante fenomeno dell'evasione fiscale, è evidente che gli strumenti a disposizione sono minori e perdono di efficacia. Quindi secondo me, come dico sempre, la prima cosa a cui pensare è il contrasto all'evasione fiscale per una corretta applicazione dell'articolo 53 e per il rispetto dei cittadini e di coloro che pagano regolarmente le imposte.
Allora, i numeri della finanza in chiusura, come di consueto, lo spread a 139 punti, in risalita, rettore.
Sì, leggera risalita, 133 l'altro ieri, 136 ieri.
Vabbè, comunque, 139 livelli accettabili.
Oggi, insomma, anche lo spread si riassesta, l'importante è che non rischizzi in alto.
Certo.
Perché grandi novità positive, al di là della politica monetaria, per quanto riguarda la nostra situazione politico-economica, non ci sono in questi giorni. Adesso
certo
vedremo, speriamo che ci saranno nei prossimi.
Sicuramente, sicuramente. Invece, esatto, esatto. Nulla di trascendentale, però questa è una settimana che inizia col segno meno, ieri, ma anche oggi, meno 0,38% la Borsa di Milano in apertura.
Sì, poi ha recuperato un pochettino, ma indubbiamente il discorso del petrolio influisce, crea un po' di instabilità. Questa mattina sui mercati il petrolio è risceso un po', ma è sempre superiore ai 65 punti per quanto riguarda il Brent e ai 60 punti per quanto riguarda il WTI, le due versioni del barile. Stamattina stava intorno a 62 punti e mezzo e a 68 e qualcosa, quindi sono prezzi molto elevati. C'è stato il problema dei giacimenti e delle raffinerie in Arabia, ci si aspettava anche una reazione peggiore dei mercati, anche il Dow Jones poi in effetti ieri sera ha limitato le perdite, quindi come abbiamo detto ieri, i mercati anche di fronte a fenomeni preoccupanti, perché il petrolio incide su tutti, no? Sugli stati, sui cittadini. Vedremo adesso le ripercussioni sul prezzo della benzina, ma ricordiamo che nel prezzo della benzina il 65% è costituito da tassazione,
certo.
Quindi il prezzo del greggio influisce in misura limitata, per un quarto influisce il prezzo del greggio, quindi speriamo che i rialzi della benzina siano contenuti.
Rettore, non la salutiamo, la ringraziamo come sempre,
grazie
a domani.
A voi, buona giornata a tutti.
Buona giornata, buona giornata.